SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Sono passate soltanto 2 settimane dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti e non passa giorno in cui dichiarazioni e decisioni di Trump non creino un terremoto da una parte o dall'altra del mondo. Ogni giorno i media rincorrono le sue parole e i suoi modi irrituali che per i suoi sostenitori dimostrano come la sua azione sia incisiva e la voce degli Stati Uniti sia tornata ad essere determinante sulla scena mondiale. Il secondo Trump si appresta quindi ad essere diverso dal primo, e in che modo? Ne parliamo oggi con l'esperto di questioni legate agli Stati Uniti, il giornalista ed ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano, grazie e buongiorno a chi ci segue.
La domanda, Giampiero, è da dove partiamo? Lascio a te decidere qual è l'azione di Trump che più ti ha spiazzato in queste prime settimane e ne puoi scegliere soltanto una.
Sì, 2 settimane, ma davvero sembra che siano passati 2 mesi o i primi 100 giorni, tante cose sono successe. Le cose che più mi hanno colpito, ne parleremo probabilmente in dettaglio successivamente, ma una è la gestione quasi paradossale, parossistica, dell'arma dei dazi o dello strumento dei dazi, e l'altra è la disinvoltura con cui Trump si libera o cerca di liberarsi dell'apparato dello Stato, sostituendo parti di esso con suoi fedelissimi che devono ancora emergere, e cercando di fare pagare ai burocrati dell'amministrazione e delle forze dell'ordine, agli agenti delle forze dell'ordine, colpe che probabilmente non ci sono se non quelle di aver fatto il proprio dovere sotto la precedente amministrazione e anche sotto il suo primo mandato.
Ecco, iniziamo quindi dalla guerra dei dazi. Il presidente degli Stati Uniti ha imposto tasse altissime sull'importazione di beni da Canada, Messico e Cina, salvo poi sospenderle dopo trattative con i singoli paesi, ma non con la Cina per il momento, quelle andrebbero ancora avanti. Questa guerra di Trump sta funzionando?
Beh, la cosa che senz'altro credo abbia funzionato è stata l'ondata di panico che all'annuncio dei dazi che dovevano scattare il 4 febbraio nei confronti di Canada e Messico, dazi dell'ordine del 25%, all'annuncio di questi dazi la reazione delle borse negli Stati Uniti e in tutto il mondo è stata appunto quasi di panico, con perdite notevoli, e probabilmente sono giunte al presidente espressioni di preoccupazione da parte degli industriali e di economisti negli Stati Uniti, perché il rischio era quello di un'impennata, di un rilancio dell'inflazione. Per cui così rapidamente come li aveva prima annunciati, poi promulgati, se li ha rimangiati, perché in realtà nelle telefonate che ha avuto con la presidente messicana Teresa Sheinbaum Pardo e con il premier canadese Justin Trudeau non ha ottenuto nulla. I messicani si sono impegnati a controllare, a cercare di controllare le frontiere per il transito dei migranti e a inviare 10.000 militari lungo la frontiera per fermare il traffico di fentanyl. Anche i canadesi si sono impegnati in questo senso, a parte il fatto che dal Canada verso gli Stati Uniti poi di migranti non ne transitano molti, forse ne transitano di più nell'altro senso in questo momento, però appunto siamo sul terreno di faremo dei controlli che più o meno avranno sempre fatto. Dopodiché c'è un mese di tempo per negoziare qualcosa di più serio. Con la Cina non è successo, però la Cina ai dazi, ai sovradazi, perché sono dazi del 10% che vanno a sommarsi ai dazi già esistenti, ha risposto con dazi del 15% su una serie di esportazioni dagli Stati Uniti verso la Cina. Ha fatto un gesto la Cina, cioè non ha risposto colpo su colpo, non ha risposto su un ammontare di esportazioni equivalenti a quelle colpite dagli Stati Uniti. Sembra essere, qualcuno lo interpreta come un gesto di buona volontà, cioè negoziamo, non alziamo troppo i toni. Poi alle velette ci sono gli europei, anche loro si aspettano di essere oggetto di dazi da parte di Trump. Nel loro vertice di lunedì a Bruxelles la linea è stata quella di se saremo attaccati, se saremo colpiti, risponderemo, non abbasseremo la guardia, non lasceremo passare. Però in realtà la geografia dei paesi europei è piuttosto frastagliata, ci sono quelli come Germania, Francia, Spagna che sembrano molto pronti a tenere botta, ci sono quelli come la Polonia e i paesi baltici che sono più preoccupati della sicurezza nei confronti della Russia che delle guerre commerciali, ci sono quelli come l'Italia in particolare che vorrebbero una risposta più politica, più negoziale, forse perché sperano che se ci saranno dazi americani non li colpiranno, visto i buoni rapporti che in questo momento sembrano esserci in particolare tra l'amministrazione statunitense e il governo italiano. Però c'è un piccolo ma di cui anche il governo italiano deve tenere presente: se anche i dazi americani fossero differenziati paese per paese, come è possibile, la risposta europea dovrebbe essere dal punto di vista commerciale unica, perché la politica commerciale è gestita dalla Commissione europea e non dai singoli governi.
Cambiamo capitolo ora e andiamo alla giustizia verso i dipendenti pubblici, in particolare gli agenti dell'FBI. Dopo aver graziato i responsabili dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, secondo una notizia proprio di pochissimo fa, l'FBI ha comunicato al Dipartimento di Giustizia i nomi degli agenti che erano stati coinvolti nelle indagini legate a quegli eventi. Che cosa rischiano?
Qui siamo veramente a una sorta di paradosso, cioè liberi i delinquenti e poi indaghi, metti sotto indagine i rappresentanti delle forze dell'ordine che li hanno indagati, individuati, arrestati e che hanno portato alla loro giusta condanna. Quindi c'è stata e c'è senz'altro un disagio e malessere in buona parte dell'FBI. Il rischio è quello che questi agenti siano sospesi o licenziati, ma che siano anche soggetti, poi non vedo bene, non capisco bene quale possa essere l'atto di accusa nei loro confronti, ma che siano soggetti a inchieste a loro volta, a inchieste giudiziarie ordinate da un Dipartimento della Giustizia che è totalmente allineato e direi asservito alla linea trumpiana. Del resto il nuovo Ministro della Giustizia è un avvocato, un'avvocata di Trump, Pat Bondi. Quindi da questo fronte però vengono anche segnali di reazione, perché agenti dell'FBI si sono già rivolti alla giustizia per invocare a loro volta interventi della magistratura a loro tutela, perché ritengono di avere semplicemente svolto il loro lavoro, cosa che vale anche per molti altri e alti burocrati dell'amministrazione, funzionari pubblici, civil servants, che vengono ora accusati, sospesi dalle loro mansioni, demansionati o licenziati semplicemente perché hanno svolto il loro lavoro sotto l'amministrazione Biden o non hanno dimostrato assoluta fedeltà e assoluta affidabilità alla nuova amministrazione.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, con cui stiamo esaminando queste prime due settimane di Donald Trump nel suo secondo mandato. Ora la sicurezza, con il Dipartimento sull'efficienza governativa guidato da Elon Musk, che sta avendo accesso a dati per operare in diversi settori del governo in un modo che sta preoccupando molte persone, con parti della politica che considerano potenzialmente illegali le sue modalità operative. Perché?
Parti della politica, ma sono sempre parti che poi al momento di scontarsi stanno sempre dalla parte del Presidente, in particolare i repubblicani che sono maggioranza risicata sia alla Camera che al Senato, ma non si trovano mai i numeri per bloccare qualcuna di queste iniziative. Per il momento comunque Musk cosa fa? Ha dato ordine che i suoi team possono accedere ai dati di diversi ministeri, ma ministeri chiavi, per esempio ha chiesto di accedere ai dati del Ministero del Tesoro e il nuovo segretario del Tesoro gliel'ha concesso, anzi il funzionario in massimo grado del Tesoro gli aveva detto di no, è stato sospeso. Poi si è dimesso e il segretario al tesoro ha poi concesso l'autorizzazione, e questo vale anche per altri ministeri. Questo accesso a dati riservati dei singoli ministeri, che possono anche compromettere poi i finanziamenti o le attività della pubblica amministrazione, è oggetto di forte perplessità, di contestazioni. Per il momento però nulla è arrivato, nessun giudice, nessun intervento della magistratura ha bloccato queste procedure. Musk si sta prendendo molto spazio, probabilmente si sta anche prendendo qualche libertà rispetto al presidente Trump. In precedenza, in qualche altra occasione, avevamo, credo, accennato alla possibilità che l'intesa fra i due, il sodalizio fra i due, possa non durare all'infinito, perché sono due egocentrismi molto forti che possono entrare in conflitto l'uno con l'altro. In questi giorni Trump ha sentito la necessità di rassicurare sul fatto che Musk alla fine fa quello che vuole lui, o ha fatto dire alla sua portavoce che Musk è un dipendente del governo, un esponente del governo e un dipendente dell'amministrazione. Quindi ha fatto dichiarazioni che in qualche misura ridimensionano il ruolo di Musk, o comunque mantengono a Trump la responsabilità finale delle cose che succedono. E infatti su almeno uno dei dossier, quello di cui potremmo magari parlare fra un istante, quello dello USAID, la sensazione che Musk abbia fatto il passo più lungo della gamba e sia stato un pochino, abbia sentito un pochino tirare il guinzaglio, c'è.
USA, dicevi Giampiero, l'ente che distribuisce la maggior parte degli aiuti esteri statunitensi, nell'ordine di oltre 40 miliardi di dollari verso 130 paesi, perché non piace a Musk?
A Musk non piace perché ha detto che è completamente fuori controllo, che è irrecuperabile, che va chiuso. Ora, da un certo punto di vista si può anche pensare che Musk ritenga e che Trump prima di lui pensi che gli aiuti allo sviluppo sono completamente, come dire, una spesa non congrua, che vanno a beneficiare pericolosi comunisti qua e là in giro per il mondo, comunque sovversivi o comunque gente che non condivide le idee di Trump e di Musk. Però è anche vero che e credo che questo in qualche misura qualcuno, se non altro al Dipartimento di Stato, se ne renda conto, gli interventi a favore dello sviluppo degli Stati Uniti sono anche parte di quel soft power americano di cui Trump non sembra avere molta cura, perché il suo Make America Great Again si basa su espressioni di forza molto più muscolari, ma che hanno fatto il prestigio e la visibilità dell'America nel mondo. Tant'è vero che alle dichiarazioni di Musk, che Trump non ha mai direttamente avallato, è poi intervenuto il segretario di Stato Rubio, che ha assunto l'interim della direzione dell'Agenzia per lo Sviluppo, assumendone lui l'interim, l'ha messa almeno temporaneamente al riparo dalla chiusura, perché la mossa sembra dire a Musk: adesso ci sono io, me ne occupo io, non è roba tua. Vedremo come andrà a finire. Intanto Musk ha già spostato la sua attenzione, perché dopo aver tempestato di accuse o tuonato contro lo USAID, si è dedicato all'Europa e ha lanciato il Make Europe Great Again, che è una sollecitazione alle forze di destra, nazionaliste, sovraniste, xenofobe, antimigranti, anti-Islam dell'Europa, a unirsi per far tornare l'Europa grande di nuovo. Speriamo di no, perché quando siamo stati grandi su quei filoni non è stato proprio un successo della storia.
Questo elenco di rivoluzioni delle ultime due settimane potrebbe continuare. Ci fermiamo qui, ma secondo te è possibile quindi che questo secondo mandato di Trump abbia un impatto profondamente diverso anche dal suo primo?
Trump sembra avere imparato, questo bisogna dirlo, le lezioni dalle difficoltà del primo mandato e sta cercando di liberarsi il più possibile dalle pastoie di quel deep state, che è l'apparato statale in fondo, che gli aveva fatto freno nel primo mandato. Sembra anche più in preda a una sorta di delirio di onnipotenza, e questo potrebbe alla fine non giovare ai suoi disegni. Lui e Musk messi insieme sembrano un po' dominati in questo momento o posseduti da questo demone, ma non c'è dubbio che la partenza del Trump 2 è stata molto più dirompente e anche molto più efficace in negativo della partenza del Trump 1.
Grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Per oggi è tutto. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te e a tutti coloro che ci hanno seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.